Bene, questa sera, per la grazia del Signore, torniamo a Tessalonica. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 1. Prima Tessalonicesi, dal capitolo 1, versetto 1, e leggeremo fino al versetto 10, al termine del capitolo. Il titolo del messaggio è «Il vero Vangelo ricevuto che trasforma». Prima Tessalonicesi 1:1. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordandoci del continuo, nel cospetto del nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione. E infatti voi sapete quel che siamo stati fra voi per amor vostro, e voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni con allegrezza dello Spirito Santo, talché siete diventati un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia, poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo. Talché non abbiamo bisogno di parlarne, perché egli non stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliuolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Amen. Signore, siamo davanti alla Tua parola e davanti alla Tua presenza. Ci umiliamo, Signore, davanti a Te, io in primis, affinché, Signore, possa essere Tu a parlare ai nostri cuori, perché ciò che abbiamo bisogno è della Tua parola. Sì, Signore, parla Tu e taci completamente, fai tacere completamente me e la mia carne, affinché sia Tu, Signore, a condurre ogni cosa per la Tua sola gloria, nel nome di Gesù. Amen. Bene, l'altra volta abbiamo visto fino al versetto 4, se non ricordo male, le tre virtù cristiane che ci vengono presentate in questa lettera, in altre epistole, a volte tutte e tre assieme e altre volte a coppie, a due, comunque sempre correlate nel contesto delle varie scritture che troviamo nella parola di Dio, e che sono la fede, la speranza e l'amore. Abbiamo letto di recente, l'ultima domenica a cui è toccato me il messaggio, Prima Corinzi capitolo 13, laddove il coronamento di questo passaggio: or dunque tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore, dice la parola di Dio. E questo vedremo che continuerà anche in parte nel messaggio evangelistico di questa sera. E qui vediamo, perlomeno ormai abbiamo letto alcune volte questo capitolo assieme, spero che abbiate letto Tessalonicesi da capo a piedi almeno una volta per vedere come tutto è correlato in questa scrittura e quale sia il contesto di questa parola. Abbiamo visto e vedremo questa sera l'effetto che l'Evangelo, la predicazione dell'Apostolo Paolo, del vero Evangelo, questo è anche motivo del titolo, di come ho voluto titolare questo messaggio, un effetto evidente, un effetto di trasformazione, perché di questo stiamo parlando. La parola di Dio e la venuta dello Spirito Santo in noi non viene per lasciarci come ci ha trovato, ma per fare di noi una trasformazione di gloria in gloria. Secondo che opera lo Spirito, secondo che opera Dio, che è Spirito, dice la parola di Dio. questo è molto importante, cioè l'Evangelo in noi, quindi la ricezione, come vedremo, della parola di Dio continuamente nella nostra vita, non è per lasciarci come ci trova, ma è per trasformarci, per cambiarci, per fare sì che la nostra mente non sia più conformata, come dice l'Apostolo Paolo, cioè prenda la forma di questo mondo che ci vuole non solo informare, ma ci vuole anche formare, ma affinché la nostra mente, il nostro cuore prenda la forma, cioè si conformi a Cristo il Signore, per mezzo dell'opera dello Spirito Santo in noi. Quindi non la forma del mondo, ma la forma che il vasaio con le sue mani sante vuole dare alla nostra vita. Perché il vaso bello lo può fare solo il Signore. È Lui che mette le mani sull'argilla e con le sue dita sapienti ci forma per essere un vaso a onore. E questo è meraviglioso, è l'opera di Dio. E cosa dice la Scrittura? Questa è l'opera di Dio. Ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. E questo non deve rimanere nella nostra mente, ma come il Signore mi dava di dire in preghiera, deve discendere nel nostro cuore e trasformare le nostre vite. Quindi l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo attraverso l'Apostolo Paolo, attraverso questi uomini che erano missionari, di fatto, questo è un viaggio missionario, negli Atti al capitolo 15, 16, qua siamo in Atti, quando scrive questa epistola, ripeto, siamo in Atti 18. Quindi questo era il viaggio di questi uomini per predicare l'Evangelo. Infatti la parola dice, questo è il vero Evangelo, infatti qui la Scrittura cosa dice? Parla, se non erro, del nostro Evangelo. Il nostro Evangelo è il versetto 5, poiché il nostro Evangelo. Perché dice la parola nostro Evangelo? Perché c'è solo un Evangelo che trasforma le vite, quello del Signore Gesù. C'è solo una buona notizia. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Se qualsiasi altro, seppure anche un angelo venuto dal cielo, vi predicasse un Evangelo diverso da quello del Signor Gesù, della buona notizia che il Cristo è venuto per salvare i peccatori, del quale io sono il primo, e ciascuno di voi lo deve dire per se stesso, come io lo dico per me stesso, sia anatema. Che cosa vuol dire anatema in greco? Maledetto. Sia maledetto. Se qualcuno predica un Vangelo diverso, perché il Vangelo di Cristo trasforma le vite. Un Vangelo diverso da questo, che cosa vuol dire un Vangelo diverso? Addolcito, fatto solo di opere, fatto solo di fare solo di arroganza umana, non trasforma, o meglio, trasforma in peggio, perché invece di promuovere l'unità, promuove la gloria dell'uomo. Tutto ciò che promuove la gloria dell'uomo è contro Dio. Chi è stato il primo a promuovere la sua gloria nella storia della creazione, e parlo anche della creazione celeste, quindi Dio creò i cieli, in questi cieli sembra che ci sia anche la creazione angelica, qual è? È il maligno, il nemico, l'avversario, il dragone, il serpente antico, il primo a voler promuovere se stesso. Quindi tutto ciò che promuove noi stessi, lo vedevamo anche domenica per fratelli che erano alla riunione dei giovani, è contro Dio, si erge contro il Signore. E quindi Paolo, appunto, in Galati e anche in Seconda Corinzi 11:4, per lasciare Galati 1:8-9, parla proprio che se anche un altro venisse, pure un angelo, a predicarvi un Evangelo diverso, sia anatema. Il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto, quindi il nostro Evangelo in questo senso, l'Evangelo che avevano ricevuto dal Cristo, l'Evangelo della morte, della risurrezione in Cristo Gesù. Quindi al di fuori di Cristo e di Cristo crocifisso, della sua morte per noi, della sua risurrezione, c'è solo l'uomo. Paolo diceva, io predico il Cristo, io mi vanto del Cristo, perché noi abbiamo bisogno di Gesù. Gli uomini a cui parliamo non hanno bisogno dei nostri ragionamenti. Recentemente parlavo con qualcuno di voi, gli uomini non hanno bisogno dei nostri ragionamenti, nemmeno delle nostre dissertazioni o delle nostre spiegazioni in qualche modo, ma hanno bisogno di Gesù per tirarli fuori dal pantano fangoso. Il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, di quali noi siamo pieni purtroppo, ma anche con potenza, dice l'Apostolo, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione. E infatti voi sapete, quelli che siamo stati fra voi per amor vostro. Quindi ci sono tre caratteristiche chiave che la parola ci fa vedere, che la parola ci mostra, per un annuncio, per una predicazione efficace del Vangelo. E ce lo insegna la Scrittura, non c'è bisogno di inventarsi nulla. Ci sono tre caratteristiche che qui vengono evidenziate e per me sono state importanti perché non ci ho fatto caso. E questo vale sia per la predicazione di tipo pubblico, ma anche per quella della predicazione a tu per tu, una predicazione privata che tutti noi abbiamo nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, con i nostri colleghi, con i nostri amici, nel lavoro, in qualsiasi altra circostanza. Quali sono? Quindi pubblica e personale. E vi è qualche comunanza, se ci fate caso, se leggete il libro degli Atti, si trovano queste cose, che ora vediamo insieme. In particolare le prime due, poi c'è anche la terza, ma è vista in maniera forse un pochino più di lato rispetto alle prime due. Allora, quali sono queste caratteristiche che la parola di Dio ci dice? Il nostro Evangelo. Il nostro Evangelo non è stato predicato solo con parole, ma con potenza, con lo Spirito Santo. Due, con gran pienezza di convinzione. Aia, qua mi ci sono trovato in fallo di fronte a questa parola. Terzo, con l'esempio della nostra vita, soprattutto in ambito personale, ma anche in ambito pubblico, la coerenza con l'annuncio, con ciò che annunciamo. Allora, il primo punto è questo, dice l'Apostolo Paolo, non soltanto con parole, ma con potenza, con lo Spirito Santo. Allora, la predicazione del Vangelo, per quanto oggi si possa pensare, non è soltanto fatta di discorsi e di parole ben articolate, o anche di cose corrette. Con questo non voglio dire che noi dobbiamo dire cose scorrette, assolutamente no. Tutto ciò che diciamo deve essere vagliato alla luce della parola di Dio, che è autorità. Ma non è soltanto questo, dice la parola. Non possiamo pensare che sia soltanto questo. Cioè, se io conosco bene i concetti biblici e mi presento a evangelizzare, o evangelizzo, solo pensando di poter articolare, di poter elaborare concetti biblici perfetti, da un certo punto di vista, non è questo di cui parla l'Apostolo Paolo. Perché non è questo? Perché anche i Corinzi avevano quella convinzione. Se voi leggete con attenzione Prima Corinzi, cosa che avrete certamente fatto, anche con più attenzione di me, vi accorgerete che uno dei problemi gravi della Chiesa di Corinto che Paolo dovette affrontare era proprio questo, che da greci amavano la sapienza umana. E Paolo fa qualcosa di straordinario per lo Spirito Santo. Presenta Cristo come sapienza. Voi non avete bisogno della sapienza umana, ma avete bisogno della sapienza di Dio, che in Cristo Gesù, Cristo vi è stato fatto Dio sapienza. E vi dico anche una cosa in più, dice l'Apostolo Paolo. Il Dio ha scelto una scelta di Dio, e lo dice anche Gesù ai suoi discepoli, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Cosa sono le cose che non sono? Sono coloro che non ripongono tutta la loro fiducia in loro stessi, ma la ripongono nel Signore. Non soltanto con parole. Io non sono venuto qui a parlarvi con una sapienza umana, dice l'Apostolo Paolo, ma con la potenza di Dio. E Romani dice, al capitolo 1, versetto 16, ora l'Evangelo, io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E questo è meraviglioso. Dio ha scelto proprio quelli che non sono per ridurre a niente le cose che sono. Quindi c'è bisogno che la nostra predicazione, la mia stessa predicazione, sia sostenuta, sia totalmente sostenuta, guidata, ispirata dallo Spirito Santo, che non è in noi. Dio non ha messo in noi il suo Spirito affinché ci potesse dare dei consigli, ci potesse guidare e noi facciamo quello che ci pare. Non è sto scopo dello Spirito di Dio nella nostra vita. Ci sbagliamo di grosso se pensiamo questo. Lo scopo dello Spirito di Dio è che Lui parla, Dio parla e noi ubbidiamo. Ubbidiamo! Poi possiamo pure non ascoltarlo, ma non siamo nella volontà di Dio se non ascoltiamo ciò che ci dice il Signore mediante il suo Spirito. E questo è assolutamente importante. Perché viviamo in un tempo, forse ve ne sarete accorti, perché gli occhi ce li avete anche voi, dove queste cose, si vive di cose preconfezionate, si vive di situazioni create, ma questo non dà gloria al Signore. Io vi dico che potremmo riempire anche questa chiesa, anche questo luogo, scusa, questa chiesa è scorretta, cancellata, questo luogo. Ci sono maniere, dovremmo buttare giù quel muro e anche quello che c'è di là per tenerli tutti. Dovremmo prendere se noi facessimo certe cose, ma questo non dà gloria a Dio. La predicazione del Vangelo deve essere nella verità, verità in carità, verità in carità, perché la verità e l'amore vanno assieme. Perché Cristo è l'amore di Dio, ma è anche la verità di Dio. E questo è meraviglioso. Gli uomini non hanno bisogno delle nostre abilità persuasive. Un corso di persuasione biblica non serve. Non serve. Gli uomini hanno bisogno della capacità di convincere di peccato, di giustizia e di giudizio dello Spirito Santo. Perché solo Lui ha questo titolo e questo privilegio da parte di Dio. Noi parliamo, ma Lui convince. Noi parliamo, ma Lui benedice. Noi parliamo, ma Lui converte. Noi annaffiamo, ma è Dio che fa crescere. E questo è meraviglioso. E questa convinzione è importante nella nostra vita. E questo ci stimola ad essere al suo servizio, perché come vedremo, a valle della ricezione della parola di Dio, questi fratelli di Tessalonica erano diventati servi di Dio, o per meglio dire schiavi, ma questo lo vedremo dopo. Il Vangelo è Cristo, perché solo Cristo, solo la sua parola, come dice Geremia capitolo 23, è quel martello che spacca il sasso. Nessuno dei vostri cuori, nessuno, è stato rotto da parole umane, ma è stato rotto dal martello della parola di Dio, che ha spaccato quel cuore di sasso, perché noi abbiamo un cuore di sasso, un cuore freddo, di sasso. Siamo più freddi dei serpenti, perché il peccato ci ha dato quella caratteristica, ma il Signore vivifica il nostro cuore, dice la parola. Solo quel martello può spaccare il sasso. Il Vangelo è la potenza di Dio. E Paolo dice proprio questo: predichiamo Cristo, lo dice ai Corinzi, potenza di Dio e sapienza di Dio. La potenza e la sapienza di Dio risiedono nella persona di Gesù. Presentiamo Gesù quando parliamo alle persone. Paolo faceva quello, presentava il Cristo. Loro hanno bisogno di Gesù, prima di qualsiasi altra cosa, come ce ne abbiamo bisogno noi. non abbiamo bisogno di altro, quando veramente le cose ci vanno male, e a volte vanno male le cose nella nostra vita, abbiamo bisogno di Cristo, per farci vedere che le cose non stanno andando male, ma vanno secondo la sua volontà. Se siamo figli, egli ci corregge, ed egli ci tiene per mano, perché siamo nella sua mano. Abbiamo bisogno di Cristo, come ne aveva bisogno Asaf, come vedremo nel Salmo 73, quando aveva bisogno di entrare nel santuario per capire qual era la volontà di Dio e la benedizione che il Signore aveva dato. Quando entrai nel tuo santuario, allora capì e vidi qual è la fine di costoro. Ma se stiamo fuori dal santuario, se stiamo fuori dalla persona di Gesù, certe cose non le capiremo mai. A danno nostro, non a danno del Signore, perché il Signore è lo stesso, non muta, ma noi sì. E questo è veramente meraviglioso. Quindi, primo punto, non soltanto con parole. Questo vuol dire che c'è una preparazione a valle, a monte, scusate, di un'evangelizzazione. Potenza e lo Spirito Santo per mezzo della parola del Signore. Gran pienezza di convinzione. Colui che vi sta davanti spesso non ha gran pienezza di convinzione e a volte non ha neanche convinzione. Figuriamoci la gran pienezza. L'apostolo Paolo ci dice come lui predicava il Vangelo, e lui era l'apostolo scelto da Dio ancora una volta per predicare ai gentili. Allora mi sono fatto una domanda a me stesso, che giro a voi questa sera. Siamo convinti di ciò che predichiamo? Oppure siamo titubanti? Perché qua Paolo parla di pienezza di convinzione. Siamo convinti di ciò che predichiamo o siamo titubanti? E ancora, io per esempio tendo ad essere titubante a volte, ma è un peccato. Pecco facendo questo. Siamo sempre pronti a rispondere a nostra difesa della nostra speranza? Prima Pietro 3, versetto 15. Se parliamo di amore di Dio, siamo convinti che Egli ci ama? È un punto importante. Metteteci qualsiasi altro argomento. Se parliamo di consolazione, guarda che il Signore ti consola, ma siamo convinti che il Signore ci abbia consolato e ci consoli veramente nella nostra vita? Capite che cosa vuol dire la convinzione? Che quando noi diciamo qualcosa a qualcuno, dobbiamo vagliare il nostro cuore affinché questo sia successo nella nostra vita o stia succedendo. Cosa dice l'Apostolo? Un altro tema, ma a fine. Se noi non riceviamo da Dio, non possiamo nemmeno dare. Se non abbiamo ricevuto, che cosa daremo? Le nostre mani sono vuote. E Paolo infatti dice, noi siamo stati consolati da Dio affinché possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi tipo di afflizione. E questo è molto importante. Siamo noi franchi in ciò che diciamo? Pienezza di convinzione? O piuttosto celiamo una parte del Vangelo? Il Vangelo va predicato totalmente, nella sua interità. E l'integrità, c'è Cristo, c'è la vita, c'è la salvezza, c'è la gloria, c'è l'amore, ma c'è anche il giudizio. Se vedete la predicazione degli apostoli, trovate queste cose. Pesate diversamente. A volte la predicazione di Giovanni capitolo 3 è proprio quella. Il Dio ha tanto dato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ma chi non crede rimane nella morte, perché l'ira di Dio resta su di lui. Questa predicazione è sempre bilanciata nel Vangelo. Ed è molto importante, perché se noi parliamo, ma Signore via, è verissimo che il Signore ama tutti. Ma se non ti converti, andrai all'inferno. Ci vuole equilibrio. Non sto dicendo che dobbiamo affrontare la gente a suon di inferno. Ci vuole l'equilibrio che dà lo Spirito Santo. E questo è molto importante. Grande convinzione, grande pienezza, dice l'Apostolo Paolo. Allora gradisco molto ultimamente la preghiera fatta dagli Apostoli. Forse ve ne ho già parlato una volta. La preghiera fatta dagli Apostoli nel Libro degli Atti. la gradisco veramente in modo particolare. Il contesto di questa preghiera, che troviamo in Atti capitolo 4, è quella immediatamente dopo, diciamo, il momento in cui Giovanni e Pietro vengono arrestati e poi successivamente portati davanti al Sinedrio, intimati di smettere di parlare con Gesù, di Gesù, e loro ovviamente rispondono: ma dobbiamo obbedire agli uomini o obbedire a Dio? E questa è una bella domanda anche per noi: dobbiamo obbedire agli uomini o obbedire a Dio? Non è una domanda retorica, è molto importante. Però riflettevo per la preghiera fatta da questi uomini di fede che ci hanno preceduto, questi apostoli, dinanzi subito dopo la liberazione da parte del Sinedrio relativamente a questo evento. In Atti al capitolo 4, al versetto 29, c'è questa parola: mediante la convinzione e la franchezza. Adesso, Signore, considera le loro minacce. Erano appena usciti dal Sinedrio. E concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza. Che bella questa preghiera. Stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano raunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano, guardate il legame tra lo Spirito Santo e la franchezza, la pienezza dello Spirito di cui parla Efesini al capitolo 4, e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E questo è molto, molto, molto importante. E questo ve lo dico perché ho vagliato e sto vagliando la mia vita dinanzi a questo, e il Signore me lo ripresenta sempre davanti. È già da un po' che vedo questa preghiera in relazione proprio a questo. Annunziavano la parola di Dio con franchezza. È molto importante la franchezza del Signore. Quindi non con parole, ma con potenza, con lo Spirito Santo, con gran pienezza di convinzione e in ultimo mediante l'esempio personale e la coerenza con ciò che si sta annunciando. Infatti l'Apostolo cosa dice? Voi sapete, siamo al termine del versetto 5, voi sapete come siamo stati tra di voi. E questo per quanto mi riguarda ha a che fare con il nostro atteggiamento che ci pone davanti alle anime al quale annunziamo l'Evangelo. In Prima Corinzi, al capitolo 2, versetto 3, è scritto: io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. In Prima Tessalonicesi 2,8, quindi al capitolo successivo che stiamo guardando, l'Apostolo Paolo dice, riguardo a se stesso, a Tessalonica: non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, quantunque come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità, perché Paolo era un apostolo. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi. Voi sapete come siamo stati tra voi, dice la parola. Siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i propri figliuoli. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto l'Evangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Tanto ci eravate divenuti cari, perché, fratelli, voi lo ricordate la nostra fatica e la nostra pena, egli lavorando notte e giorno per non essere di aggravio ad alcuno di voi che vi abbiamo predicato l'Evangelo di Dio. Ci sarebbero molte cose da dire su questo passaggio, anche alla luce della modernità. Ma mi focalizzo su alcuni punti che emergono da questi due versetti, 1 Corinzi 2,3 e 1 Tessalonicesi 2,6-8 che abbiamo letto. Qui l'esempio, Paolo dà un esempio: voi sapete come siamo stati in mezzo a voi. Qual era? Come era stato Paolo in mezzo a loro? L'esempio di come Paolo aveva vissuto nelle distrette. Perché c'era, se voi leggete gli Atti, vedete Paolo quali problemi ebbe a Tessalonica. Come aveva vissuto nel Signore anche nelle distrette. come aveva vissuto la sua quotidianità nell'evangelizzazione e nella predicazione dell'Evangelo. Ecco perché ho detto che l'annuncio dell'Evangelo va di pari passo con la nostra vita, tanto di più nella parte privata della nostra vita, nell'evangelizzazione privata, e tanto più, tanto un po' meno forse nell'evangelizzazione di tipo pubblico, poiché non abbiamo contatti prolungati, sebbene quello che siamo si vede tutto il tempo, non solo quando siamo nel privato, si vede anche in pubblico purtroppo. E questo è veramente importante. La parola dice: per amore vostro. Voi sapete come siamo stati tra voi per amore vostro. Allora ancora una volta nella scrittura viene fuori questo: per amore. Le anime, prima di tutto, vanno amate. Ecco come la nostra evangelizzazione diventerà potente. Preghiera, potenza dello Spirito e amore. Perché Dio le ama, le anime, odia il peccato, ma ama i peccatori, al fine di dare il suo figliuolo per loro, di aver dato il suo figliuolo per loro. Le anime vanno amate. Vanno amate a 360 gradi, soprattutto quando ci deridono, quando ci filmano per poi rivedersi a casa o farli vedere a qualche loro amico, oppure quando si mettono lì a far finta di ascoltare. Perché secondo voi vanno amate di più? Perché quelle anime sono quelle che hanno maggiormente bisogno, che si trovano più nel baratro rispetto agli altri. E sapete perché vi dico questo? Perché io sono stato esattamente come loro, anzi, peggio. Peggio. Le anime vanno amate, soprattutto quelle che bestemmiano di fronte alla predicazione della parola. Sono proprio quelle che hanno bisogno della liberazione. Tutte ne hanno bisogno, ma quelle in modo particolare. Il Signore ci dice: più amore, per amor vostro, eravamo disposti a darvi non soltanto l'Evangelo, ma anche le nostre stesse vite, dice Paolo. E questo mi ha fatto riflettere, cari fratelli, care sorelle, di fronte a questa parola, non per amore vostro, noi eravamo pronti a darvi anche noi stessi. E quello è lo spirito di Gesù. Quello è lo spirito del Signor Gesù. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E quello è lo spirito di Cristo. Quando il Signore riesce a mettere quel tipo di sentimento nel cuor nostro, per le anime, è lo spirito di Cristo, lo Spirito Santo, che lavora in noi con potenza. E allora l'Evangelo viene predicato con forza, con potenza e con franchezza anche. Perché se amiamo veramente le anime dobbiamo essere franchi con loro, perché siamo sentinelle. Sentinella, a che punto è la notte? A che punto è la notte? La notte avanza, le vigilie avanzano. Il Signore non chiede di testimoniare a chi non ha lo Spirito Santo, non lo farà mai, e non può. Perché nessuno se non per lo Spirito di Cristo può dire Gesù è il Signore. Lo può dire, ma senza validità, senza potenza. Perché anche i demoni credono, dice Giacomo, ma non è una fede salvifica. È una certezza di condanna, perché sanno, come si vede nei Vangeli, che saranno condannati. È già venuto il nostro tempo, sei già venuto per perderci, perché sanno che Gesù tornerà per gettarli in uno stagno di fuoco. Sentinella, che punto è la notte? E le sentinelle siamo noi. Io ho fallito qualche sentinella nella mia vita, ero credente da poco e ogni tanto ci penso e non ne voglio fallire più. Non ne voglio fallire più. Pensiamoci che domani non potrebbe non esserci tempo. E questo è molto importante. Per amor vostro. Il fine ultimo dell'Evangelo è che le anime siano salvate e le anime conoscano che sono amate. Ma come potranno conoscere che sono amate se noi in primis non le amiamo, le anime che Dio ci mette attorno? Sono tempi pericolosi per la Chiesa, perché le spine stanno soffocando la parola di Dio. Le spine sono i piaceri e le cose di questo mondo, gli idoli che abbiamo costruito nella nostra vita. Forse questa sera non ce la faremo per ragioni di tempo, ma questi uomini di Tessalonica avevano sfasciato i loro idoli, e queste donne, ovviamente, per servire Dio. Non si può servire Dio se non sfasciamo gli idoli della nostra vita, come fecero i re che seguirono l'Eterno. Sfasciare gli altri luoghi, i cedri, distruggerli, spianarli. E noi vediamo dell'Antico Testamento, che era ombra di cose future, che quello ha portato benedizione nella vita di Israele e porterà benedizione anche nella nostra vita, se noi distruggiamo quegli idoli che non parlano, sono muti, sordi, non hanno piedi e non hanno mani, eppure ci inchiniamo davanti aspettando una risposta da quegli idoli. È tremendo. E viviamo poi in un paese dove questo è particolarmente evidente, sia fisicamente che anche spiritualmente. Per amor vostro, dice la parola. E guardate cosa successe. Questo passaggio mi ha colpito mentre lo meditavo ieri sera, in tarda serata. L'annuncio del vero Evangelo, della parola di Dio, con potenza, con amore, con la preghiera, con la franchezza. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola. Quando questa parola viene ricevuta, la vera parola di Dio predicata, c'è una trasformazione. Tutti noi siamo stati trasformati in qualche modo dal Signore quando abbiamo ricevuto la sua parola. E ogni qualvolta che noi riceviamo la sua parola, cosa vuol dire ricevere la sua parola? Vuol dire che arriva una parola, identifichiamo di essere da Dio, noi diciamo Amen, così sia, e camminiamo per quella parola. Ebbene, ricevere la parola di Dio ci trasforma. Dall'inizio della nostra vita cristiana, quindi l'Evangelo della vostra salvazione, come dice la Scrittura, ma anche nel corso della nostra vita, la parola ricevuta ci trasforma. E questi uomini, queste donne, erano state trasformate. Avete ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni. Normalmente la parola ben si riceve in mezzo a molte afflizioni. Quali erano le afflizioni? Tessalonica, persecuzione, morte dei loro compagni, persecuzione dai greci, che erano pieni di idoli, e persecuzione dai giudei, che era nella loro legge e nel loro legalismo, che vediamo esattamente, ma incarognito nei Vangeli. Persecuzione da ogni lato. Eppure la scelta di questi fu: ricevo la parola. E ricevendo la parola siete divenuti imitatori nostri e del Signore. Con l'allegrezza caratteristica, la gioia dello Spirito Santo. Talché siete diventati un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia, avendo ricevuto la parola del Vangelo. Questo veramente, credere in Gesù significa ricevere la parola, perché Giovanni ci ricorda che nel principio era la parola e la parola era Dio, e la parola si è fatta carne. Ricevere la parola significa ricevere Cristo nella nostra vita, e ricevere Cristo significa ricevere la parola Per questo, se noi non riceviamo la parola, non possiamo dire di ricevere Cristo. Perché la parola e Cristo sono un'unica unità. La parola ricevuta nel terreno del cuore aveva prodotto un cambiamento pratico e visibile nella vita di questi uomini e di queste donne. Pratico e visibile. Per quello che ho detto, la parola di Dio trasforma, trasforma in un modo che si vede, visibile. Per questo che Gesù dirà, l'albero buono si vede ai suoi frutti. Perché ciò che Gesù ha reso buono produce frutti buoni. E questa è nella parabola del seminatore. Il buon terreno che riceve il cuore produce frutto. Quel 30, quel 50, quel 100 per 1, secondo che dà il Signore. Il nostro problema non deve essere se produco 30, se produco 50, se produco 100. Perché di questo se ne occupa Dio. Il frutto lo fa Dio nella nostra vita. Ma la nostra preoccupazione in termini di ricezione della parola è produco frutto. Perché il vignaiuolo viene a cercare il frutto. Il contadino, Eugenio ce lo insegna, quando va dai suoi alberi, cerca la frutta nella sua stagione. E ben so che a volte dice, quest'anno è venuto poco. E Dio, secondo voi, cosa cerca nella nostra vita? Se è venuto poco, rimonda, ma cerca comunque frutto. E questo è molto importante. Allora, ci sono tre aspetti che non vedremo stasera nella sua interezza, che vengono menzionati nella scrittura, ancora in questa parola, riguardo a cose pratiche che erano avvenute nella vita di questi uomini e di queste donne in seguito al ricevimento della parola di Dio. Il primo è questo: siete divenuti imitatori nostri e del Signore. Questo è molto importante. Gli uomini non hanno bisogno di discorsi, ma hanno bisogno del Signore Gesù. Avevano ricevuto la parola di Dio con allegrezza. E guardate che responsabilità di questi fratelli. Questo torna anche un po' a collegarsi con quello che ho detto prima. Voi sapete come noi ci siamo condotti, come siamo stati in mezzo a voi. Perché l'Apostolo Paolo dice, voi siete divenuti imitatori nostri. Ecco l'importanza di come noi conduciamo la nostra vita. E questo lo pensavo anche ai fratelli più giovani nella fede. Quanto è importante come noi ci conduciamo affinché i fratelli più giovani nella fede, l'Apostolo Paolo aveva anche questo davanti alla Chiesa, vedano come ci si conduce nel Signore. Io sono un po' stanco delle scuse che io posso adottare, non sto pensando a voi ma sto parlando a me. Ma solo il Signore può essere perfetto. Vero, ma l'Apostolo Paolo qui dice siete diventati imitatori nostri. Quindi voleva dire che l'Apostolo Paolo, non essendo perfetto, ma lui si conduceva nel Signore. E questo è un esempio che noi dobbiamo dare nella nostra vita. A volte ci accampiamo dietro alla nostra imperfezione, dimenticando che colui che è perfetto è venuto a dimorare in noi. E la parola dice, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E questo è importante. Cerchiamo spesso la parte negativa del versetto, ma non vediamo mai vediamo più raramente le cose positive. A volte ci soffermiamo molto di più, è capitato anche a me di farlo, senza di me non potete fare nulla, è vero, senza Cristo noi non possiamo fare niente, però c'è anche scritto, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. È la stessa verità. E questo è importante. Responsabilità verso coloro che sono più giovani, verso coloro che traballano nella fede. Se voi leggete Romani, gli ultimi capitoli in particolare, noi siamo responsabili dei fratelli più deboli. Non deboli, più deboli, perché siamo tutti deboli, siamo responsabili, non come Caino che diceva io non ho niente a che fare con mio fratello, non ho niente a che fare, solo che sappia io, non vale di fronte alla parola di Dio. quindi imitatori nostri, dice, e coloro che ci hanno preceduto nella fede, anche nella Chiesa, hanno camminato con i loro errori, certamente, perché tutti hanno sbagliato, tutti sbagliamo. Questo lo dice il Signore, non lo dico io. Io sbaglio più degli altri, più di tutti. Ma camminiamo nella fede, anche imitando coloro che ci hanno preceduto. Questo è fondamentale. Siete divenuti un esempio, secondo aspetto. Allora ci calca l'Apostolo. Siete diventati miei imitatori e voi stessi siete divenuti un esempio. Allora il concetto lo vuol passare l'Apostolo Paolo. Un esempio per chi? A tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia, dell'antica Grecia. Poiché da voi la parola di Dio ha echeggiato e si è sparsa, non soltanto in Macedonia e nell'Acaia, ma la fama della vostra fede si è sparsa in ogni luogo. E io pensavo alla Macedonia e all'Acaia e dicevo, la Macedonia e l'Acaia non è da, mi viene in mente, da Cittanova a Baggiovara, è un po' di più. La Macedonia e l'Acaia, e si è sparsa, la parola di Dio ha echeggiato. Avete presente un eco? Certamente l'avete presente. Quando andate in montagna e dite qualcosa, l'eco va sempre più in lontananza. Questo è proprio il significato di echeggiare, si sposta. Si sente più piano, ma va più lontano. Il suono con le riflessioni delle montagne si spande. La parola ha echeggiato. Domenica echeggerà, se Dio vorrà, a Modena, al Parco Mendola. L'importante è che echeggi questa parola, prima nel nostro cuore e poi intorno a noi. E ci sarà anche chi la punterà a Baggiovara o a Cittanova, o si spingerà anche fino a Reggio. Ma questo lo fa il Signore. Siete diventati un esempio. E cosa dice Paolo a Timoteo, il suo figliolo in fede? Prima Timoteo 4,12. Sì, d'esempio ai credenti. E sappiamo che Timoteo era anche giovane. Non so, l'età non la so, non ve lo so dire. Sappiamo che era comunque giovane. Sì, d'esempio ai credenti. Nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede. E nella castità o nella purezza. Sì, di esempio ai credenti. Nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede e nella castità, nella purezza. E questo è veramente importante. Per via del tempo, per non cominciare l'altro punto, mi fermo qua. Ma quello che volevo sottolineare era proprio questo, che l'Evangelo creduto nella vita, nel cuore, ricevuto nel cuore, trasforma. Questi uomini e queste donne, vissute veramente a Tessalonica, nel 50 d.C., nel 51, quello che è, erano stati trasformati. E ancora oggi, attorno a noi, dopo 1970 anni circa, questo accade ancora nella vita di coloro che ricevono la parola di Dio. E ricevere le parole di Dio non ha a che fare con la teoria. La scrittura ci insegna, ne abbiamo viste due cose, che cambia la nostra vita. Ricevere la parola di Dio, ricevere Cristo giornalmente, trasforma la nostra vita, affinché possiamo essere di esempio, affinché possiamo essere veramente imitatori di coloro che ci hanno preceduto, dagli apostoli, dai profeti, dagli uomini di fede dell'Antico Testamento fino ad oggi. La prossima volta vedremo terzo effetto che fa la parola di Dio ricevuta nel cuore. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.